Buongiorno. In questa lezione leggeremo il testo del componimento Almo Sol del Petrarca nell'edizione di Laura Paolino e in quella curata da Romanò. Prendete in e-learning nell'argomento 6 il file intitolato Elementi 6 alla pagina 25. Appena trovate l'edizione di Almo Sol curata dalla Paolino e andando avanti alle pagine 26 e 27 appena trovate l'edizione di Romanò e alla pagina 28 la riproduzione fotografica tratta dal codice degli abbozi. Che si trova anche, non so però se sia quale delle due sia meglio, si trova anche nel sito delle riproduzioni digitali di manoscritti della Biblioteca Apostolica Vaticana. Voi andando scrivendo in Google Biblioteca Apostolica Vaticana e la segnatura del codice, lo potete trovare e leggere. Il foglio 1 verso, la segnatura è Vaticano Latino 3196. Quindi vi raccomando di tenere presente il file elementi 6 dell'argomento 6, altrimenti non si può seguire la lezione. Allora, leggiamo, ecco qui vediamo la pagina 25 appena che a sinistra c'è un testo, a destra ce n'è un altro. Una redazione che assomiglia ma ha qualche variante. E prendendo in mano a pagina 28 il manoscritto, vediamo che c'è un primo testo, quello che poi numera come 4, la Paolino pone il numero 4, quello a sinistra della Paolino, e che è barrato con due freghi di penna perché Petrarca l'aveva cancellato. Il manoscritto è in parte autografo di Petrarca, in parte scritto dal suo collaboratore, allievo Giovanni Malpaghini. Sulla destra invece trovate il numero 5, che sarebbe il testo, è il testo che a pagina 28, numerazione appena, nel manoscritto viene dopo quello barrato con dei freghi. Ed è la redazione che Petrarca accoglie come definitiva e che compare anche nel codice ufficiale, il Vaticano Latino 3195. Ecco, vi devo far presente che l'ordine dei versi al tempo di Petrarca era in questo modo: i versi dispari. Quindi Almo, Sol, quella luce che io sola amo, sono tutti incolonnati a sinistra e i versi pari sono incolonnati sulla destra. Quindi il primo verso è Almo, Sol, quella luce che io sola amo e andando a destra e non sotto, nella colonna di destra, noi troviamo il secondo verso. Tu prima amasti al suo fido soggiorno, che poi diventa tu prima amasti or sola al bel soggiorno. Quindi teniamo presente che si va da sinistra a destra nell'ordine dei versi, così anche dopo nella redazione che lui accoglie, quella che viene dopo quella cancellata. Allora, leggiamo i primi versi: Almo Sol, quella luce che io sola amo, tu prima amasti al suo fido soggiorno, vivesi or senza par. Poiché l'adorno suo male et nostro vide in prima Adamo. Intanto interpretiamo: Almo Sol è un'invocazione al sole, ad Apollo, e ha molto probabilmente alle spalle l'espressione di Orazio nel Carme secolare, Almo Sol. Almo Sol è l'astro ed è anche Apollo, dio del sole. E qui c'è un richiamo molto evidente al mito dell'amore di Apollo per Dafne, e Dafne fuggiva da Apollo e fu tramutata in alloro, e che da allora, in base a questo mito, divenne una pianta sacra ad Apollo. E il significato Almo Sol, Almo Sole, cioè Apollo, quella luce che io soltanto amo, tu per primo amasti. Quando nel suo Fido, qui c'è nella prima redazione Fido, che poi diventerà al bel soggiorno, nel luogo dove vive, nel sito fidato dove sta, vive ora senza par, sola, senza confronti, dopo che da quando Adamo vide per la prima volta, per suo e nostro male, la bella Eva, dopo che l'adorno, l'adorno, il bel suo male, adorno perché era bella, male suo e male nostro, perché noi siamo stati cacciati dal paradiso terrestre a causa di Eva, e dopo che Adamo vide per la prima volta il suo e nostro male, in prima Adamo. Ora, riguardo, abbiamo parlato nella precedente lezione dei criteri grafici scelti dalla Paolino e delle forme. I suoi criteri sono molto conservativi. Vediamolo in questi versi. Per esempio, al primo verso, Almo Sol, quella luce, conserva la maiuscola che voi potete notare anche nel manoscritto, pagina 28, quella è maiuscolo, mentre il punto non indica punto in Petrarca, ma una pausa breve, cioè virgola. La lettura della interpunzione è interpretativa. E quindi quella maiuscola, la Q è conservata. Poi notiamo al verso 3, senza par, ci concediglia che significa il suono Z, senza par, è mantenuto il ci concediglia. Dunque, ecco, senza, lo vedete, lì i versi, ve l'ho detto, si va da sinistra a destra, quindi senza par è il secondo della prima colonna. Poiché l'adorno, anche la doppia in adorno, è conservata, dovrebbe essere adorno, adorno viene conservata. Poi notiamo al verso 4 la et posta tra parentesi. Ora, vediamo il verso 4, 1, 2, 3, 4, ecco che sarebbe il secondo della seconda colonna nel manoscritto, il suo male et a forma di un 2, diciamo, che scende sotto la riga, o un 7, come vogliamo interpretarlo. Questa è una nota tironiana che potrebbe essere svolta sia ed, et, e, nel dubbio di come svolgerla, lei è propensa per la scelta di et, perché in altri luoghi l'usus del Petrarca era mantenere la forma et latina, la mette però in parentesi sistematicamente, per avvisare che non c'era et, non leggeva et nel manoscritto, ma c'era la nota tironiana. Et, in parentesi, nostro vide, conserva l'uso tra u e v, l'interscambio tra v e u, non c'era distinzione tra u e v, e conserva il vide, vediamo che c'è la u, nel verso 4 del manoscritto, in prima la n. Nel manoscritto è indicato con un segno di abbreviazione, un tratto sopra la I, è normale indicarla così. Avrebbe anche potuto, dato che è un'abbreviazione molto usuale, molto comune, scioglierla senza parentesi, ma lei vuole scioglierla in parentesi tonda per far capire che era abbreviata. Ecco. Per rendere il più possibile vicina la trascrizione moderna al testo originario dell'autore. Poi stiamo a vederla, al suo amor, ecco, ci sono quei puntini in quadra, chiamo, al suo amor chiamo che già seguisti, sta sempre parlando al sole, ad Apollo. Al suo amor perché i due puntini in quadra? Lei lo spiega nell'introduzione, sono in quadra perché non riesce a leggere le lettere che si trovano al verso 5. E infatti, se andiamo nel manoscritto, al verso 5, al suo amor, ci sono un po' di cancellature e amor si legge magari, ma che è un po', non è chiaro e limpido come le altre. Poi c'è scritto in margine, c'è un richiamo al suo trattino con punto ripetuto a margine, lo stesso Petrarca scrive Amor, ti richiamo. Questo lei lo metterà nell'apparato. Ecco perché questo è utile ripeterlo. La Paolino segue il criterio come altri studiosi di dare il testo più antico e non l'ultima volontà dell'autore. Questo che noi leggiamo qui, Almo sol, quella luce che io solo amo, è la prima volontà, mentre dà in apparato le varianti successive nel tempo, quelle che vengono dopo. Infatti, Amor ti richiamo lo metterà nell'apparato. E questo apparato si chiama evolutivo, quando il testo è il più antico, quello pubblicato nella piena pagina, e in apparato ci sono le varianti che vengono dopo. Il contrario, nel caso contrario, si chiama genetico. Allora, quindi al suo amor chiamo te, Apollo, che tu già seguisti, l'amore che per lei, per la donna che tu già hai seguito per Dafne. Or fuggi e fai dintorno ombrare i poggi. Ora fuggi, scappi, vai via, perché siamo al tramonto, e porti l'ombra sui poggi. E te ne porti il giorno e ti porti via il giorno. Ed fuggendo mi togli quel che più bramo, e fuggendo togli ciò che io più desidero. Poi andiamo avanti nella lettura, poi ci soffermeremo sulle varianti. L'ombra che cade da quell'umil colle, ove favilla il mio soave foco, ove il gran lauro fu picciola verga, crescendo a poco agli occhi tolle la dolce vista del beato loco, ove il mio cor con la sua donna alberga. L'ombra che scende giù da quell'umile colle, e il riferimento è forse al colle dove nacque Laura, dove favilla, dove risplende, brilla il mio dolce fuoco, fuoco, sul fuoco l'amore è Laura, ove il gran Lauro, il grande Lauro diventato grande, fu picciola verga, fu piccola verga, l'ombra crescendo a poco toglie agli occhi, toglie dagli occhi la dolce vista del luogo beato dove il mio cuore sta insieme alla sua donna. Ora, per le ombre, che cadono giù dai monti, verso 9, l'ombra che cade da quell'umil colle è una probabile eco, di Virgilio, Ecloghe, primo 83, dove dice maioresque cadunt altis de montibus umbre, cioè maggiori ombre, più grandi ombre cadono giù dagli alti monti. E per Almo Sol abbiamo detto il Carme secolare, l'abbiamo già citato, di Orazio, e quell'umil colle è il riferimento probabile, insomma, come interpretazione al colle dove nacque Laura. E riguardo a questo colle ci sono varie interpretazioni. Secondo uno studioso, Comon, sarebbe stato vicino ad Avignone, non lo studioso, il luogo, scusate, il luogo sarebbe stato Comon, vicino ad Avignone, secondo lo studioso il Flamini. E secondo il Quarta, invece, un altro luogo, Tuson, più vicino a Valchiusa. Quindi lo studioso è il Flamini che riteneva questo, però non c'è certezza, sono ipotesi. Dunque, riguardo alle ombre, dunque, il Gran Lauro, eccetera, ogni corpo la dall'ombra che cade. Ecco, riguardo alle ombre che donava l'albero, il lauro, ci può essere anche una reminiscenza di Ovidio, Remedia Amoris, versi 85-86, Quae praebet latas arbor spaziantibus umbras, che offre ampie ombre, l'albero che offre ampie ombre. Quo posita est primum tempore virga fuit. Ecco, riguardo alla verga, cioè al piccolo bastone che era in origine, nel primo tempo dove fu posta fu una verga, ove il gran lauro fu picciola verga. È questo l'elemento che ci fa supporre un'influenza di Ovidio per la picciola verga. Ora vediamo l'apparato, questo apparato evolutivo. Parte dal riferimento dal verso 5, vediamo Amor, ecco, guardiamo anche il manoscritto, verso 5 che sarebbe il terzo della colonna a sinistra, al suo Amor, e lei dà le spiegazioni anche in modo discorsivo sulla posizione, su come è scritta la parola. Amor scritto su rasura vuol dire che Amor è stato scritto su una cancellatura, un raschiamento precedente. È seguito da una o due lettere nascoste da un tratto cancellante. Infatti vediamo che dopo amor ci deve essere qualche altra cosa che è cancellata. Decifrate T da Ubaldini. Le lettere che lei non riesce a interpretare, mette nel dubbio, le mette in quadra con due puntini. Queste lettere che lei non legge dopo amor sono decifrate T da Ubaldini. Nel 1642, nell'edizione dell'Ubaldini, sono decifrate T, quindi amor ti richiamo. Invece, I sono decifrate I, e cioè per io, I chiamo, amor I, io chiamo, da C, che è il manoscritto Casanatense 924 del secolo XV. E da Appel nella sua edizione del Codice degli Abbozzi, che risale al 1891, mette anche la data, e da Pelaez nella sua trascrizione del Codice degli Abbozzi avvenuta nel 1910, mette Appel, nome dello studioso e data. Poi aggiunge: chiamo è sormontato da due lettere cancellate. Vediamo infatti al verso 5, chiamo che ha sopra due lettere cancellate, che Appel legge ri. Forse ai tempi di Appel erano anche più leggibili nel codice. Poi riassume il passaggio, l'evoluzione delle lezioni, e cioè amor. Inquadra i due punti, chiamo, con quel segno che sembra una freccina, un segno di maggioranza. Quel segno vuol dire diventa, poi diventa amor ti richiamo. Infatti, se andiamo sul margine sinistro, lo stesso Petrarca con un segno di richiamo ha scritto amor ti richiamo. E lei precisa, scrivendo in corsivo in parentesi, scritto su tre righe nel margine sinistro e collegato al testo da opportuno rinvio. Quel trattino col punto. Si vede che Petrarca, dopo aver pasticciato un po' in questo verso, ha voluto riscrivere la lezione giusta a margine, che lei non dà, lei dà quella originaria, la dà però in apparato. Poi, se andiamo al verso 9, che è 1, 2, 3, 4, il quinto della colonna a sinistra, troviamo la parola l'ombra che cade da quell'umil colle. Umil è scritto su rasura, anche questo è scritto su una parola che era stata prima erasa. E sul margine sinistro c'è la postilla cancellata che si vede sia nella mia riproduzione sia nella vostra, ma credo anche in quella della Vaticana, non si vede bene, non è chiara, bisognerebbe vedere probabilmente l'originale. L'originale manoscritto proprio sul margine sinistro c'è la postilla cancellata con due tratti, attende illum. È scritto at, che vuol dire attende, guarda, e poi illu, quello. Che cosa vuol dire? Forse è riferita alla lezione a erasa umil, cioè stai attenta a quella correzione, stai attenta a quella cosa, a quello. Poi sotto questo apparato segue l'apparato delle note, diciamo note, non è un apparato, sono delle osservazioni chiamate note, il sonetto è cancellato con tre linee oblique, questo due fre tre, anzi sì, una più piccola, tre freghi di penna. Ora, andando sulla pagina destra, se siamo sempre a pagina 25, viene numerato 5, dalla Paolino, troviamo la seconda redazione che presenta alcuni cambiamenti. E, teniamo sempre presente l'edizione Paolino e poi il codice degli abbozzi. I cambiamenti sono illustrati in particolare da Romanò. Forse non sono riportati nelle pagine che io vi ho messo, però ve li dico io qui e sono evidenti, non sono molti, ma si possono scorgere e capire bene lo stesso. Almo sol, quella fronde che io sola amo, tu prima amasti. Qui abbiamo il cambiamento tra luce e fronde. Tu prima, quindi c'è un riferimento più specifico alla pianta, a Lauro e quindi all'allegoria di Laura e Dafne. Tu prima amasti, al suo qui c'è bel soggiorno, Al suo bel soggiorno invece di fido soggiorno, cioè è esaltata la bellezza del luogo dove cresce il Lauro. Verdeggia, verdeggia al verso 3 sostituisce vivesi. Anche qui è un richiamo evidente all'allegoria dell'auro, al simbolo dell'auro. Verdeggia è una pianta, lì c'era il più generico vivesi. E senza pari, poi che l'adorno suo male nostro vide in prima Adamo. Ah, non ho notato prima che Adamo, lo vedete sia nella prima redazione verso 4 che nella seconda è un nome proprio, la Paolino lo lascia minuscolo, quindi è conservativa in modo assoluto nell'uso delle maiuscole e minuscole ed è un nome proprio. Poi stiamo a mirarla, ecco, stiamo a mirarla, c'era vederla nella prima redazione. È un passaggio da un verbo accidentale a un verbo sostanziale. Vedere è più accidentale. Mirare indica contemplazione. Stiamo a mirarla. E poi notiamo iti pur prego et chiamo, qui è un cambiamento notevole, o sole, cioè l'appellativo esplicito al sole, quindi al mito di Apollo e Dafne. E tu pur fuggi e fai d'intorno ombrare i poggi, lì fai d'intorno ombrare i poggi, ritorna come nella prima redazione. Qui, o sole, ecco, che già seguisti, dunque, iti pur prego e chiamo sole. Il vocativo sole si ricollega, abbiamo detto, a fronde. E stabilisce la costanza di questo richiamo al mito. Poi, ecco, un'altra osservazione che fa Romanò nel cambiamento, per i versi 5 e 6, noi avevamo al suo amor chiamo, cioè ti richiamo, poi lo ammesso lo stesso Petrarca, che già seguisti, or fuggi, è in una posizione di paratassi. C'è dipendenza che già seguisti, invece, no, in una situazione di ipotassi, voglio dire, di ipotassi, c'è dipendenza, invece di una frase dall'altra, invece nella seconda redazione abbiamo, subentra la paratassi, cioè l'accostamento di due frasi, iti pur prego e chiamo, o sole, e tu pur fuggi. E chiamo e tu pur fuggi. C'è ma maggiore, questa secondo l'interpretazione di Romanò, una maggiore tensione emotiva in questa soluzione della paratassi. Poi vediamo ora, poi dopo non ci sono tanti cambiamenti, dopo nei versi 7 e 8. ove 10, ove favilla rimane crescendo a poco, mentre io parlo, c'è questo mentre io parlo, agli occhi tolle la dolce vista del beato loco, ove il mio cor con la sua donna albergo, mentre io parlo. Questo cambiamento che ha voluto inserire. Vediamo l'apparato, sempre lo stesso, gli stessi criteri, cioè un apparato evolutivo. Al verso 2, ecco, qui anche i versi vanno da sinistra a destra, vediamo che sola Albel, ci dice, è scritto su rasura di al suo fido. Sotto c'era al suo fido, è stato eraso e sopra aveva scritto sola Albel, che non si vede benissimo, perché poi è stato cancellato. Poi da questo sola Albel cancellato, ha scritto in alto verso destra con segno di richiamo al suo bel. Poi però ha cancellato al suo bel ed è tornato a sola al bel. Verso 2. Or sola al bel soggiorno è ritornato alla precedente lezione. Questo fenomeno di cancellare e tornare alla precedente lezione è un fenomeno frequente negli scrittori, nei poeti. Cioè che alcune correzioni che sembravano belle, c'è anche un termine tedesco per chiamarle, ora non mi viene, vengono poi, c'è un ripensamento e vengono rifiutate per tornare alla lezione precedente. È un fenomeno psicologico molto diffuso. E spiega poi, vediamo la Paolino, quest'ultima correzione, cioè sola al bel, è scritta sopra la riga, a sinistra di al suo bel cancellato. Poi al verso 3, quel famoso verdeggia, il verdeggia del verso 3, ecco, voi vedete sulla colonna di sinistra della seconda redazione, verdeggia senza par poiché l'adorno. Questa è una correzione di un verso, del verso appunto 3. In realtà l'inizio del sonetto è col verso sotto, almo sol quella fronde, ch'io sola amo, eccetera. Quello che voi leggete lì in alto è una correzione che, non avendo spazio altrove, Petrarca ha messo in testa, diciamo, sopra al primo verso del componimento. Quest'ultima correzione. Qui no, qui quello che abbiamo letto riguardava solo Albel. Verdeggia al verso 3 è scritto su rasura, in parte fuori allineamento. Quindi il verso 3 ha quel verdeggia che si legge pochissimo, che esce anche un po' dalla linea che delimita lo spazio scrittorio, esce un po' nel margine, in parte fuori allineamento. La lezione sottostante è letta. Vivesi, c'è Appel che interpreta legge Vivesi, la sua edizione del 1891. E poi lei riassume il passaggio da una lezione più antica ad una successiva. Verdeggia senza pari diventa, c'è il segno di richiamo, il margine in alto, là che sembrava l'inizio del sonetto. Verdeggia senza pari diventa, no, diventa prima stassi a cui par non fu. Eccolo il segno di richiamo e a margine stassi, vedete stassi, margine parallelo al verso, stassi a cui par non fu. Precisa la Paolino, scritto sul margine sinistro e riferito alla lezione respinta con un segno di richiamo. Poi cancellate anche la correzione marginale, le parole poiché l'adorno. E qui non si vede nella riproduzione. Cioè è cancellato il verdeggia e senza pari, è cancellato con un trattino che non si vede poiché l'adorno, che vedete lì al verso 3, il secondo della colonna, poiché l'adorno, ed è cancellata la correzione a margine, stassi a cui par. Non fu una correzione. Dice infatti: cancellate anche la correzione marginale, le parole poiché l'adorno. E Petrarca ha ripristinato la precedente lezione. è tornato, come aveva fatto prima, alla lezione precedente, però scrivendola in alto perché non aveva spazio all'inizio del componimento. Cioè verdeggia et con nota tironiana senza par, poiché l'adorno, scritta sopra il sonetto e collegata al testo con un segno di richiamo. Quindi fa una correzione, ci ripensa e la rifiuta, ne fa un'altra. La mette dove trova spazio, un'altra che risponde alla prima, che corrisponde con la prima lezione. Ha ripristinato la precedente lezione. Nel verso 5 abbiamo a mirarla, questo si vede bene, che sarebbe il 3, verso 3 della prima colonna. Stiamo a mirarla, mirarla invece di vederla, che è più significativo. Indica contemplazione, ammirazione. Stiamo a mirarla, scritto su rasura in una grafia compressa per mancanza di spazio. E piccola falla aggiunge della carta nell'interlinea superiore. Al verso 12, ecco, al verso 12 incontriamo, siamo sulla destra, è il penultimo verso della colonna a destra, mentre io parlo, che è una variante rispetto a quello che c'è nella prima redazione, scritto su rasura, su cancellatura. E poi troviamo tolle. Sul manoscritto c'era tolle con due T. La Paolino l'ha ritenuto un errore uscito dalla penna di Petrarca e ha scritto tolle. Ha corretto in tolle, ma qui avvisa in apparato. Poi ci dice nel margine destro, scritta su quattro righe, c'è questa variante, vel, che è scritta con una L e una sbarretta, un tratto, interpretata da molti studiosi, vel, non da tutti, alcuni, osserva per esempio Romanò, dice che Salvo Cozzo pensa che questo segno voglia dire legge. E non vel, ma la maggior parte degli studiosi pensano al vel, e cioè oppure era un'altra lezione che poi lui cancella. Vel cresce mentre che io parlo, vel cresce mentre che io parlo a destra, mentre che io parlo e agli occhi tolle, mentre cresce mentre che io. Dunque, cresce mentre che io parlo, mentre vedete me col tratto sulla E che lei svolge. In nasale, giustamente, mentre che io parlo e agli occhi tolle, che poi ha cancellato con una riga verticale che dubito che si veda nella riproduzione, forse si intravede appena, perché sceglie la precedente lezione. Crescendo mentre crescendo, mentre io parlo, agli occhi tolle. L'altra era mentre che io parlo, cresce mentre che io parlo e gli occhi tolle. C'era una piccola diversità. Poi c'è una sezione chiamata postille, vedete qui. Sopra il sonetto, nel margine sinistro della carta, e qui il riferimento è al sonetto, anche queste postille si riferiscono anche alla prima redazione, troviamo. Quindi dobbiamo andare a prendere il manoscritto, pagina 28, andare alla prima redazione. Troviamo TR, che vuol dire transcriptus, si vede poco, e poi illum. No, no, quello è attende illum, no, no, è attende illum. Dove lo troviamo? Ah, sotto, sotto, sì, sotto troviamo quello è attende illum, cioè guarda quella correzione. Sotto c'è un TR. Che sta per transcriptus, per c'è un P, io, per io, e si può sciogliere in transcriptus, cioè copiato da Giovanni. Il riferimento qui è accanto a Verdeggia, sulla sinistra, il margine sinistro, un poco più in alto di Verdeggia, è la seconda redazione, quindi la seconda redazione copiata da Giovanni. Sotto questa prima postilla, lui dice la Paolino, sotto P1 c'è un Y, Y è una lettera dell'alfabeto che Petrarca usa per indicare il luogo, quindi qui sarà il luogo 20, 21, 22, il luogo, la posizione che doveva occupare questo componimento nella redazione finale, ufficiale. Questo è l'esempio dell'edizione della Paolino. Ora, se vogliamo vedere l'edizione di Romanò, è alla pagina 26 a penna, è molto diversa. Questa edizione risale al 1955. Io ho tratto un breve commento dal manuale di Bentivogli Vecchi Galli, alla pagina 27 possiamo leggere. Del sonetto, dopo il capoverso, è indicata anzitutto la numerazione all'interno dei Rerum Vulgarium Fragmenta, e cioè la numerazione 188, in numerazione romana. E poi riprodotto il testo della versione definitiva trasmessa dal manoscritto. Quindi noi abbiamo questa prima redazione che è quella definitiva, quindi fa il contrario della Paolino, non mette la prima redazione, la più antica, ma quella che è l'ultima volontà, che è rappresentata da V1B, che è la seconda redazione che noi troviamo, il 5, no? La numero 5 che troviamo alla pagina 25, numerazione appena delle dispense, troviamo nella Paolino, e da V2. V2 rappresenta, è il codice ufficiale, Vaticano Latino 3195. Le due redazioni coincidono. Infatti leggiamo dal primo verso, ce ne accorgiamo, Almo sol, quella fronde che io sola amo, tu prima amasti, or sola al bel soggiorno verdeggia, eccetera. E ci sono tutte le varianti della seconda redazione. Sotto, Romanò fa seguire la prima redazione, Almo sol, quella luce che io sola amo, che sarebbe il numero 4 della edizione Paolino, tu prima amasti al suo fido soggiorno. E poi mette in colonna le varianti, la chiama V1A e V1B. Del codice degli abbozzi e poi mette in colonna le varianti, con accanto è un sistema che hanno usato molti anche per l'edizione dei Canti di Leopardi, per esempio Peruzzi, e a margine V1A, Almo sol quella luce che io sola amo, che poi in V1B diventa Almo sol quella fronte, fronde. Leggiamo dal commento di Bentivogli Vecchi Galli. Quindi del sonetto è indicata anzitutto la numerazione all'interno dei Rerum Vulgarium Fragmenta e poi riprodotto il testo nella versione definitiva trasmessa dal manoscritto, corredato dall'apparato di passaggio da V1 a V2, l'abbiamo detto. Nel nostro caso, le stesure del componimento presenti nel codice degli abbozzi sono due, le abbiamo viste, il numero 4 e il numero 5 della Paolino. E due perciò i testi pubblicati dall'editore. V1A, qui doveva mettere V1B, è un errore di stampa, V1B, precede la seconda redazione, la prima, ultima in ordine di tempo e coincidente con la versione accolta nel Vaticano Latino 3195. Nell'apparato genetico, Romanò torna, quindi l'apparato è genetico, cioè registra le varianti in ordine cronologico. Non le successive, ma parte dalle più antiche. Ecco, registra le varianti che precedono. Romanò torna sugli interventi correttori del Petrarca, segnalando in eretto, lo vedete in eretto, la lezione corrigente, cioè per esempio verso 1, Almo sol, quella fronde invece che luce, che io sola amo, rimane, che coincide con la lezione definitiva. Mette fra parentesi quadra, mette fra parentesi quadra le lezioni corrette. Per esempio, sol al bel, corretto in alzo bel, poi ritorna sol al bel, quello che noi vedevamo in orizzontale, no? In un apparato disposto orizzontalmente nella Paolino. e in tondo normale la lezione corrigente non definitiva, la mette in tondo normale, cioè al suo fido è tondo non in eretto perché poi è diventato solo al bel. Quelle definitive le mette in eretto ed è tutta in questo apparato, è tutto in colonna. Nella pagina seguente, poi entra nei particolari, trovandoci di fronte ad un autografo, anche sulle forme grafiche. Per esempio, Adamo ci dice che al verso 4 Adamo è scritto, lo precisa qui, non lo ha messo nell'edizione della prima redazione. Ma è scritto minuscolo in V1 AB. Queste osservazioni sull'uso delle maiuscole e delle minuscole le fa in una sezioncina diversa. Adamo è minuscolo sia in V1 A che in V1 B. Invece, nella versione 2, che è quella ufficiale, Adamo è maiuscolo. E così per altre osservazioni. Il tolle del verso 12 è corretto, ma dice che tolle in V1B era scritto con due T. Osservazioni su forme grafiche. E così anche, per esempio, nella sezione successiva, mette osservazioni sulle maiuscole, anche qui, Almo Sol, quella col Q maiuscolo in V1A, e invece Almo Sol, quella in V1B senza la maiuscola. Vediamo senza, sì, almo solo quella e senza la maiuscola nella seconda redazione. Tutte queste osservazioni di carattere grafico, diciamo, grafico e formale. E va bene, per oggi ci fermiamo qui e ci sentiamo alla prossima lezione. Vi saluto, arrivederci.